l'ospite. Presente di te.
Buongiorno a tutti, anch'io sono in qualche modo ospite della trasmissione di Radio San Lucchino. Oggi abbiamo un importante ospite, un privilegio, visto anche diciamo, i problemi complessi degli italiani, della città, eccetera. Abbiamo Bruno Guandalini, ex rappresentante dell'ONU, coordinatore di attività di diversi, perché è stato coordinatore di attività operative di diversi paesi, Repubblica Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Messico, ed è un esperto di direzione, di esemplificazione di che cos'è una leadership, soluzione di problemi complessi, e per una città come Bologna, che vive sempre in una dimensione molto provinciale, per noi diciamo è un privilegio molto importante avere questo ospite con cui oggi vogliamo trattare alcuni problemi, cioè come cosa sta accadendo in Italia, cosa accade a Bologna, qual è il problema di fondo che ci troviamo ad affrontare in una società matura, complessa, che vede tanti problemi, tanti conflitti e tante l'assenza di soluzioni. Buongiorno innanzitutto Guandalini.
Molte grazie, è un piacere stare qua con voi.
Ecco, possiamo chiedere una cosa, perché noi ignoranti, noi insomma, ecco, no, ci figuriamo il personaggio appunto un po' che va sopra le righe da film, no? Quello che va a risolvere i problemi nei posti, che sia
Mr. Wolf,
una sorta. Ecco, com'è che con la realtà cinematografica su questo ruolo, che un po' il suo di essere appunto in questi paesi anche particolari in via di sviluppo, insomma, com'è, come ci si presenta, come si fa, com'è il rapporto?
Guardi, la cosa è ovviamente complessa, però dico immediatamente che i problemi li risolvono in realtà i cittadini e le istituzioni e le forze politiche dei paesi dove l'ONU opera, evidentemente. Noi cosa facciamo? Basicamente diamo un contributo, cioè abbiamo una presenza con varie agenzie del sistema delle Nazioni Unite, le quali otorgano assistenza tecnica, otorgano in certi casi fondi, prestiti, otorgano conoscenze, esperienze e lavorano con le istituzioni, con la gente dei paesi. Il successo di certe iniziative dipende basicamente anche dalla capacità stessa che hanno i paesi e le istituzioni e la gente di assorbire, di farsi compenetrare da queste nuove conoscenze, di adattarle e di integrare soluzioni che vengono proposte attraverso i nostri progetti, i programmi e le azioni concrete. Insomma, è una cosa relativamente complessa, nessuno è in grado
Ma
di soluzionare.
Ma spiegarla in parole povere riusciamo?
Come?
Riusciamo a spiegarle in parole povere quello che ha fatto lei?
Beh, io sono stato il rappresentante del sistema delle Nazioni Unite in vari paesi, cioè in Repubblica Dominicana, sono stato in Costa Rica, in Guatemala e in Messico. Cosa fa un rappresentante delle Nazioni Unite? Coordina basicamente le attività delle varie agenzie che operano a livello nazionale, cioè noi siamo.
Ma le agenzie in quei luoghi dove ha lavorato lei,
sì,
cosa facevano?
Sono agenzie specializzate, per esempio la FAO faceva progetti di agricoltura, l'UNESCO progetti di educazione e di scienza.
Ecco, segnalate quella gente.
Esatto, cioè sono tutte agenzie specializzate in vari campi, in tutta una serie di campi sociali, economici, tecnologici, produttivi. Si agisce basicamente con le istituzioni governamentali del governo e ci si adatta alle strategie, alle priorità che i governi stabiliscono, si decide in che campi agire.
Senta,
e si fanno progetti, programmi.
Lei
eccetera.
Ha girato quindi molto,
sì,
ha fatto molto per insegnare agli altri, è tornato Bologna e alle mani forse nei capelli, perché non ne ho più.
Capelli non ne ho tanti, in realtà.
Come ha trovato dopo tanti anni la sua città?
Bologna, beh, guardi, io di Bologna ho un'opinione insomma, di questo tipo. Io credo che Bologna, io sono nato a Bologna anche se ho passato tutta la mia vita fuori, sono nato a Bologna, credo che questa è una città che ha avuto un inizio dopo la seconda guerra mondiale interessantissimo, è stata una città che era presa come un modello amministrativo, una città che è cresciuta alla luce di un fatto fondamentale, che una buona amministrazione era forse sufficiente per creare le condizioni di un processo di sviluppo, e questo è durato per alcuni decenni. Adesso io credo, voglio essere terribilmente breve, cioè, io credo che questa è una città che deve cominciare a capire che il mondo è cambiato moltissimo, che adesso non è più sufficiente una buona amministrazione, che adesso Bologna compete con tutte le altre città, Bologna compete con Shanghai, Bologna compete, compete con Lagos, Bologna compete con New York, cioè nel senso che adesso viviamo un processo molto accelerato di globalizzazione e una intensificazione delle conoscenze di tecnologie e di scienza. Prima la tecnologia e la scienza la facevano i paesi sviluppati, chiamiamo sviluppati occidentali. Adesso la scienza e la tecnologia la stanno facendo anche dei paesi che hanno delle masse umane che sono disposte a lavorare duro, che sono masse umane disciplinate, che assorbono tecnologia e scienza, che la incorporano nei processi produttivi e riescono a produrre beni e servizi a dei prezzi che molte città nostre, molti sistemi produttivi territoriali nostri non sono completamente in grado di
far fronte. Posso fare alcune domande? Visto che lei è qua e quindi ha insegnato a tante persone come si fa a lavorare, intraprendendo, io la ringrazio per quel che ha fatto.
Certo.
Ma ieri, non più tardi di ieri, ho sentito che in un'indagine lei chiede ai giovani: che cosa vuoi fare al di fuori di quelli che, al di quello che per cui si laureano o si diplomano, non vogliono fare. In pratica non c'è più lo spirito di adattamento. Una volta, forse anche lei diceva, io pur di non stare in bolletta vado a pulire anche i cessi. È vero o no?
È verissimo.
Adesso i cessi dicono: io sto in bolletta, ma li vai a pulire te.
Certo.
Perché non c'è più... Io ho notato negli ultimi decenni tre cose importanti.
Certo.
Che ne abbiamo parlato anche con Carlo. Questo spirito di adattamento, primo. Secondo, l'educazione civica non c'è più. Probabilmente
un senso di appartenenza a una comunità.
Esatto. Qui se ne sbattono tutti.
Sì, è dovuta alla globalizzazione.
Dovuta alla globalizzazione. Terzo è che mi sembra che noi, a forza di pensare che siamo stati sempre bravi, e i nostri politici a rifarsi sempre ai tempi di Dossa, quando lei era un ragazzino,
certo,
questi manco pocasso l'hanno visto dopo. Non capisco perché fanno sempre gli esempi, ma
certo,
lasciatelo là dov'è, che si rivolta nella cassa,
certo,
vedere questi,
certo,
questi qua come si comportano.
Certo.
Ora, queste tre cose,
certo,
lei che ha una grande esperienza, mi può dare la sua opinione?
Guardi, sì, l'unica cosa che posso fare è dare un'opinione. Nessuno qua possiede realmente la verità. Mi limito a fare alcune considerazioni. Primi, quello che lei ha detto è verità. Cioè, fondamentalmente i temi che lei ha alzato adesso sono temi reali. Io credo che in generale i nostri giovani stanno soffrendo quello che molti altri giovani in un contesto paesi di democrazia matura stanno vivendo. Io credo che tutto l'Occidente in questo momento è presa dalla realtà di una situazione dove abbiamo avuto molto, abbiamo creato molto, tutti vogliono tutto immediatamente, tutti non sono disposti a fare dei grandi sacrifici. C'è una cultura che in linea generale è abituata al vivere con tutta una serie di comodità. Lei pensa solamente a uno stato sociale. Nei paesi dove ho lavorato io, lo stato sociale sta nascendo adesso. Cioè, nei paesi dove ho lavorato io, sto parlando di America Latina, ho visto Africa, Asia, cose di quel genere lì, c'è questo ancora desiderio di futuro. Cioè, nei nostri paesi il futuro praticamente sta morendo. Cioè, sta morendo perché è difficile immaginarlo. Perché non siamo più disposti a fare quei sacrifici che permettono adesso competere. Guardi, la questione di competere con gli altri, che è quello che ci ha sorretto per tanto tempo, che ci ha permesso creare le infrastrutture, le capacità scientifiche, le capacità tecnologiche, queste bellissime industrie che abbiamo saputo creare, questa competitività adesso, questo spirito di competitività sta fondamentalmente sparendo, diciamo. Una delle cose che la gente a volte non si rende completamente conto è che nei paesi in via di sviluppo adesso c'è molta euforia. Cioè, i paesi in via di sviluppo, se lei va adesso a Brasile, va in Argentina, va in India, va in Cina, sono stato alcune volte, cioè lei vede una dose di entusiasmo, che hanno il futuro, cioè cominciano a credere che possono fare, che possono raggiungere. Cioè, qui c'è il fatto che stiamo cominciando a non capire che stiamo competendo, che dobbiamo produrre cose buone, cose no, che dobbiamo innovare, vede, noi senza innovazione il mondo occidentale non può competere. Se la scienza e la tecnologia la cominciano a sviluppare nei paesi dove il costo di fare imprese, il costo di fare attività è basso, ma signori, qua le possibilità di creare meccanismi che creano lavoro, eccetera, non si danno. C'è stato tutto un processo di delocalizzazione delle imprese, ma le imprese delocalizzano perché sono obbligate a delocalizzare. Cioè, noi abbiamo tutti i problemi delle democrazie mature. Uscire da questo non sarà facile, non sarà assolutamente facile, perché occorre riconquistare quell'atteggiamento di realismo che ci porta a vedere che adesso siamo parte di un mondo e che tutte le società, tutti i paesi, tutti i sistemi politici stanno operando in un contesto globale di cui noi parliamo e che in realtà molti non vogliono capire quali sono realmente le conseguenze di dover operare in questo contesto. La gente si riempie la bocca di globalità, ma quando uno parla di globalità parla di conseguenze, di parametri, di fattori che esigono un cambio abbastanza drastico di atteggiamento. Se sapremo portarlo avanti, questo atteggiamento, questi cambi, potremo forse anche riprendere un cammino virtuoso, e se non sapremo portarli avanti, questo può essere l'inizio di un forte declino.
Io volevo chiedere una cosa, scusa, perché il discorso secondo me è interessantissimo, e c'è un punto che secondo me è fondamentale, soprattutto visto da fuori. Noi che siamo dentro ormai siamo, diciamo, invischiati in questa realtà bolognese, forse facciamo fatica, certo. Chi è stato fuori? Ma una città, appunto, che ha avuto un momento di grande crescita, sì, che è stato un esempio, sì, come confermare anche nel mondo, certo, proprio per le qualità dei servizi sociali, certo, dell'ecco. Certo. Come può a un certo punto rompere il meccanismo e arrivare al punto che per un anno e mezzo sta senza sindaco e la città stessa quasi non se ne accorge, non avverte, appunto, avendo una tradizione di sindaci, che tu parlavi di Dozze, ma partiamo da Zanardi, quello del Paese, certo, quindi certo, tutta una struttura che è cresciuta con le cooperative, certo, con la solidarietà, eccetera, improvvisamente si spegne la luce e la gente non avverte neanche che questa luce si sta spegnendo.
Certo, qui c'è stata anche, questa città ha avuto anche un processo di invecchiamento della popolazione notevole. Noi siamo in questo momento, diciamo, oggetto di un forte flusso di migrazione da fuori, diciamo, molta gente si è anche, diciamo, adagiata, anche per fatti di età, per fatti di una stessa evoluzione individuale, si è adagiata nel credere che le cose potessero continuare così senza grandi sacrifici, senza grandi modificazioni della maniera in cui noi affrontiamo la realtà. Bologna sta affrontando una realtà che non è più la realtà che ha permesso a Bologna di crescere, di diventare quello che è stato, una città che è sempre stato quasi, molto spesso, numero uno nelle statistiche della qualità di vita. O diciamo anche un po' la verità, non siamo ancora arrivati a una disintegrazione come molti vogliono dire. Per Bologna, insomma, ho visto le ultime statistiche, siamo secondo il Sole 24 Ore al posto numero 8 è spagnolo, ma... al posto numero 8, voglio dire, ma cioè, questo, insomma, al finale in un paese dove ci sono più di 100 città, capitali di provincia, insomma è relativamente positivo. Indubbiamente però c'è un declino di consapevolezza di quello che è necessario fare per assumere posizioni competitive in un contesto internazionale. Quello che è molto difficile, diciamo, rompere questo circolo vizioso di assorbimento di idee. Noi siamo una popolazione vecchia, abbiamo anche un'immigrazione che forse non è probabilmente la migliore, abbiamo molte industrie, ma voi vi ricordate tutte le industrie che avevamo? Avevamo la Fini, la Sabiem, avevamo la Moto Morini, avevamo GD, abbiamo ancora la Ducati, avevamo tutta una serie di industrie che creavano filiere produttive, indotti, c'era molto dinamismo. Ma adesso, dove si crea il lavoro? Il lavoro si crea producendo beni e servizi che qualcuno è disposto a comprarlo, ma non più dentro solamente i confini nazionali. Ma adesso dobbiamo produrre beni, servizi che altri paesi, altri contesti, altre città stanno producendo e stanno vendendo negli stessi mercati dove ci siamo noi. Cioè, Bologna deve prendere, veramente, qui c'è bisogno di una classe politica che si renda conto di tutto questo e crei la capacità entro i vari gruppi sociali, economici, eccetera, di prendere coscienza di questa necessità di trasformazione. Se no Bologna andrà sempre più in declino.
Che cos'è una guida? Cioè, nel senso, questo problema non è determinato dall'assenza di una guida dirigenziale, politica, amministrativa, anche di un contesto complesso come l'Emilia-Romagna o come la città di Bologna? E che cosa pensa lei che debba fare in una fase del genere così complicata una guida?
Cioè, è una fase decisamente complicata. Guardi, io sono arrivato a pensare che anche oggigiorno, nonostante che siamo vituperati da tutti, oggi fare il politico è una cosa molto complessa. È molto complessa perché siamo arrivati a un punto in che qualsiasi cosa che un gruppo politico propone viene in questo momento demonizzato dall'opposizione. Se diciamo se stiamo spendendo troppo e vogliamo tagliare orizzontalmente, chi propone una cosa di quel genere lì viene subito accusato di incapacità di definire priorità. Si definisce priorità, questo gruppo viene subito accusato che le priorità non sono quelle corrette e quindi siamo in un circolo vizioso veramente serio. Dunque, guardi, non c'è nessun rimedio a nessuna situazione se non si fanno le cose bene. Vede, per fare le cose bene c'è bisogno di avere chiaro gli obiettivi, bisogna avere l'organizzazione, la gente, le tecnologie, le capacità e le conoscenze. Non c'è altra maniera. Cioè, nella misura in cui non si riescono a mettere insieme questi parametri per produrre qualcosa di positivo, diventa una cosa veramente complessa. Se noi pensiamo che dobbiamo mettere su sindaci che l'unico concetto che hanno è la buona amministrazione, io posso dire che oggi a Bologna non è più sufficiente. Cioè, purtroppo noi abbiamo una città che viene con un determinato orientamento politico, che ha sempre votato in una determinata maniera, che ha sempre privilegiato il welfare, sempre privilegiato e le scuole e gli asili nido e le cose sociali, che va benissimo, che nessuno nega che al finale formano parte della qualità di vita, ma è una città che realmente non ha mai dialogato con quelle forze economiche che potrebbero fare la differenza. anzi, diciamo la verità, ideologicamente Bologna è una città che ha sempre ammediato, ha tollerato, magari ha sopportato, diciamo, la presenza di una certa classe impresariale, però non ha mai appoggiato con entusiasmo. Per me c'erano gli altri problemi, le cooperative, le scuole, gli asili nido, l'educazione, che sono cose importantissime, ma quando tutto viene un po' filtrato ideologicamente, questo non è il momento. Cioè, il momento della buona amministrazione è una condizione sine qua non, però non è più una condizione sufficiente. Anzi, adesso quello che abbiamo bisogno di gente con idee, con visioni strategiche, con consapevolezza di quali sono i grandi temi mondiali. Mondiali, cioè adesso...
Ma lei ha mai consultato i politici locali?
Relativamente, io ho consultato in vita mia molti
politici. Non lo sa perché,
politici,
ma perché lei mi sembra un insegnante per chi si deve guidare, in pratica, chi insegna chi ci deve insegnare. Qui lei manca da molto tempo.
Sì.
Io intervisto da 30 anni quelli che vengono qua, che sono i politici, oltre a quello anche le persone normali.
Certo.
Ma noi siamo ancora quasi alla carrozza, non più neanche al diesel, proprio alla carrozza. Noi, quando c'è stato un momento di decidere se ci voleva, le dico un esempio, lei forse era fuori all'estero, non più tardi di 3 anni fa,
sì,
a Bologna volevano fare una stronzata che allora sì, la metropolitana sotto fino al maggiore, e dal maggiore compariva come un santo e andava sulla via Emilia. Ora sì, io voglio dire, io intervistai anche un grande architetto spagnolo, che è quello che ha fatto una città in Spagna meravigliosa, e mi disse che qui eravamo più indietro della coda del maiale perché sì, mancavano metropolitane, perché non siamo moderni.
Sì. No,
ci siamo seduti su, io ho visto anche un'intervista sì, ieri, tutti quanti dicono: ma come, la città che era presa per esempio, la città che insegnava agli altri, l'università ai primi posti d'Europa. Allora, l'università siamo al 160°, la città qui siamo così.
Sì.
Come diceva Carlo, c'è una amministrazione guidata da una signora,
certo,
dottoressa Cancelli, che sarà qui con me penso martedì prossimo.
Sì.
E siamo messi così.
Certo.
E qui non ci preoccupiamo, l'importante è che stasera ci sia il grande fratello.
Certo.
Che cazzo avrà fatto lui là con quella ragazza? Non ci preoccupiamo delle cose. Adesso, lei
sì,
forse si rende conto,
sì,
c'è una nuova polemica, invece di pensare le cose,
sì,
questi pensano a... Ragazzi,
no, c'è un livello di grande superficialità nella gestione delle...
Sì. Mi spiega delle cose, come si può far capire a sta gente che ci guida
che l'ora è finita, che è tardi,
che l'ora sì, di creazione è finita.
Certo. Beh, insomma, siamo davanti a temi di, non voglio dire una banalità, però è vero,
guardi,
di straordinaria complessità, perché non possiamo neanche non riconoscere a Bologna un percorso evolutivo storico decisamente interessante. Io ripeto la tesi di sempre, che spesso quando parlando con persone, eccetera, che Bologna ha bisogno veramente di un ripensamento di fondo e di visualizzare un ruolo in un contesto molto più dinamico, molto più competitivo, molto più mondiale. Cioè, per fare questo cosa c'è bisogno? C'è bisogno di leaders, di gente che è in grado anche di dialogare con le forze che potrebbero portare questo processo avanti. Qui ci sono ancora ci sono delle industrie, c'è qualche distretto industriale, c'è un'università, ci sono centri di ricerca, indubbiamente, insomma, c'è gente di un certo livello. Bologna non è ancora scaduta, vero, a livelli terribili, anzi per il momento si mantiene anche forte a galla, diciamo, da un certo punto di vista, però Bologna deve reinventarsi il suo futuro, cioè, veramente si deve fare la domanda: dove andiamo?